ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Buon ascolto!
Buon sabato, io sono Don Franco Scarmoncin e conduco la rubrica Vangelo stamattina, ecco, sostituendo Don Albino che è impegnato altrove. Allora, le letture di oggi, celebriamo la seconda domenica di Pasqua. Domenica scorsa era Pasqua, questa è la seconda domenica. Noi abbiamo davanti sei domeniche di Pasqua, poi avremo l'Ascensione, poi la Pentecoste. Bene, sei domeniche di Pasqua perché la festa di Pasqua, la risurrezione di Gesù è un fatto troppo importante, è il centro della nostra fede, è la base, ciò che costituisce la nostra religiosità, la nostra religione, la nostra fede, per cui ecco, la liturgia prevede sei domeniche come cassa di risonanza di questo avvenimento che è fondamentale appunto per la religione nostra, la religione cristiana, che fa capo a Gesù Cristo morto e risorto, perché tutto si regge su questo fatto. Ecco, dopo casomai parlando nel Vangelo può essere che venga fuori anche così il senso della Pasqua. Allora, leggiamo intanto la prima lettura. Vi ricordo che la prima lettura probabilmente si colloca alcuni mesi dopo la risurrezione di Gesù, forse anche qualche anno dopo. Ecco, non ci danno indicazioni precise, gli atti, curiosità che noi vorremmo, ecco, non ce le danno i Vangeli e neppure appunto gli Atti degli Apostoli. Stiamo leggendo gli Atti degli Apostoli del capitolo 4. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. E sono 10 righe, è una specie di sintesi di quella che era la vita della prima comunità di Gerusalemme. Quindi il cristianesimo, il messaggio di Gesù, la fede cristiana è ancora dentro alla comunità e al popolo praticamente di Gerusalemme. Siamo ancora quindi i primi mesi, forse sono passati qualche anno, ma non sono ancora iniziate le persecuzioni, almeno leggendo questa pagina sembrano non iniziate le persecuzioni, che saranno poi anche abbastanza violente, ecco. E chi scrive? Che probabilmente San Luca, quello che aveva già scritto il Vangelo. San Luca era non aveva conosciuto Gesù, in realtà San Luca era arrivato alla fede una decina di anni dopo che Gesù era già salito al cielo. E questo Luca, che era di diciamo di cultura ellenica, era un ebreo, però magari si era fatto una sua cultura, era un medico, professava la medicina ed era arrivato a conoscere il Vangelo qualche anno dopo che Gesù appunto era salito al cielo. Probabilmente era stato così affascinato, una persona intelligente, e ha voluto approfondire questa nuova religione, e ne è stato così affascinato che poi addirittura scrive un Vangelo e scrive anche gli Atti degli Apostoli. Cioè, secondo lui, qual è diciamo il messaggio di Gesù, se così possiamo dire, nel Vangelo, e poi come questo messaggio è stato attuato dagli apostoli. Atti degli apostoli vuol dire quello che hanno fatto gli apostoli dopo che Gesù era salito al cielo. Quindi noi stiamo leggendo adesso il Vangelo, sì, stiamo leggendo gli Atti degli Apostoli, e questo Luca si guarda attorno. Lui, ripeto, arriva alla fede alcuni anni dopo e non sono ancora probabilmente iniziate le persecuzioni. No, Gesù è risorto, ma la risurrezione, teniamolo presente, non è stata una cosa automatica per Gesù probabilmente, ma per gli apostoli, i discepoli, per quanti sono arrivati alla fede, sono arrivati lentamente. Il fatto di Tommaso, che poi leggeremo nel Vangelo, che fa difficoltà a credere, no? E passano 8 giorni, quegli 8 giorni possono essere una vita intera in realtà, tra domenica e domenica. Lui fa un'esperienza di fede, no? Ma ci mette del tempo. Anche gli altri apostoli probabilmente non è che alle 7 del mattino, alle 6 del mattino della domenica, come domenica scorsa, tutti hanno cominciato a credere a Gesù e a vedere Gesù. Non credo sia stato così. In realtà alla fede sono arrivati un po' alla volta. Ecco. E poi lentamente si è diffusa questa fede, questa convinzione che Gesù era risorto. E vorrei ricordare che l'essenza della risurrezione non è il fatto che ci fosse un sepolcro vuoto non so, che avessero visto Gesù in realtà, neanche. La risurrezione è prima del sepolcro vuoto, è prima delle apparizioni, quindi la risurrezione è qualcosa di diverso, magari dopo può essere che ci ritorniamo. Allora, questo Luca arriva a Gerusalemme, affascinato dal messaggio di Gesù, e vede questa comunità, ripeto, una comunità poverissima, perché tutti erano poveri, a parte i latifondisti, a parte forse i sacerdoti, a parte gli scribi, a parte le classi sociali, ma erano sì e no l'1%, le classi che stavano bene. Gli altri erano tutti poverissimi, le tasse li mettevano praticamente alla carità, non avevano mai la possibilità di cavarsi veramente la fame. Ed era gente poverissima. E adesso il nuovo messaggio di Gesù porta a un cambiamento di prospettiva, a un cambiamento di rapporto umano e anche sociale nella carità. Ecco, la moltitudine di quanti erano diventati credenti aveva ancora solo un'anima. Tutti erano orientati, no, al bene comune. Credevano in Gesù risorto, e questo convinzione, perché Gesù risorto, dico in una parola, è essere convinti, perché non è una questione di vista, non è perché l'hanno visto Gesù risorto, hanno visto il corpo, no? La resurrezione consiste nel fatto che c'è, che io credo che Gesù è vivo, è in mezzo a noi, sta operando ancora con la sua comunità. Ecco, naturalmente con i criteri, non come vorremmo noi, ma come sono i criteri di Dio. E questa comunità di Gerusalemme poverissima, che crede in Gesù, che si incontra al sabato notte, no, per celebrare la morte e la resurrezione di Gesù nell'Eucaristia, erano concordi, vivevano un cuor solo e un'anima sola. È un bel quadro. E erano così convinti di questa fede in Gesù risorto, così entusiasti, che addirittura mettevano in comune quello che potevano. C'erano, ripeto, erano poveri fondamentalmente tutti, ma se qualcuno aveva qualcosa lo metteva a disposizione perché anche altri potessero mangiare, perché non c'è dubbio che non sempre si mangiava, neppure una volta al giorno, e mangiare una volta al giorno era normale allora. Ecco, solo i ricchi potevano permettersi di mangiare più volte al giorno. Ecco, ma anche noi, una centinaio di anni fa, anche in Italia mangiavamo due volte al giorno, non tre, come oggi. Si dice anche questo, no? E quanti possedevano qualcosa li vendevano e li mettevano a disposizione degli apostoli in maniera che potessero distribuirli a chi aveva fame. Questa carità, questa attenzione gli uni verso gli altri, verso i poveri in particolare, mette in difficoltà un po' gli apostoli, perché quando la comunità comincia a crescere, non è scritto adesso, ma dopo le sentiremo nelle prossime domeniche, quando gli apostoli si trovano attorno centinaia di fedeli che credono a Gesù risorto e devono pensare a dar da mangiare a centinaia di persone che sono tutte quante poverissime, devono istituire addirittura alcuni diciamo incaricati, che chiamano diaconi, tra cui Stefano, di cui sappiamo poi il martirio, no, diaconi, e diacono vuol dire servitore, no, mettono a disposizione alcuni servitori, alcuni uomini che potessero provvedere a raccogliere queste possibilità economiche di beni alimentari, anche dei vestiti, perché allora i doni e quello che ci si scambiava era cibo e vestiti, perché anche del vestito a volte si aveva bisogno. E sappiamo che questi sette, che potevano essere sei o anche venti, non è importante, sette sta a indicare un numero, ecco, il numero giusto per fare un servizio, no? Ecco, queste persone a disposizione che potessero incaricarsi perché tutti avessero da mangiare. Quindi vuol dire che c'era veramente un grande, quello che oggi chiameremo la Caritas, un grande servizio Caritas tra i cristiani. E questo tipo di interesse gli uni verso gli altri, questa carità, questa generosità, questa collaborazione, quella naturalmente partiva da un concetto sbagliato in realtà, che era la convinzione, anche Paolo, che arriverà alla fede in questo periodo, no, ecco, perché anche Paolo conoscerà Gesù soltanto dopo che è salito al cielo, una decina di anni dopo, era dettato da un errore, da una convinzione sbagliata, cioè che Gesù ritornasse da un momento all'altro come aveva detto che sarebbe ritornato, no, sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria a giudicare, ma ancora c'era la convinzione che Gesù fosse il salvatore soltanto del popolo ebreo. Anche gli apostoli, no, Gesù probabilmente l'aveva anche detto, ma loro, il Vangelo, ripeto, non è la storia di Gesù e neanche si dice tutto di Gesù, anzi dice soltanto una piccola parte di Gesù. Ma gli apostoli, appunto perché non erano tutte aquile e neanche instai, erano convinti che Gesù fosse il loro salvatore, anche se poi capiscono che la salvezza non è quella che pensavano, ma era di un altro tipo. Però erano convinti che la salvezza fosse dentro i confini del popolo ebreo. Poi alla volta comincia a rendersi conto, magari con qualche miracolo, con Pietro che vede una tavola che viene calata davanti a lui con ogni tipo di cibo, anche quelli proibiti, e una voce dal cielo che dice: tu mangia, non c'è niente di proibito, tutto. Allora capiscono, Pietro capisce che il messaggio di Gesù è un messaggio che va rivolto a tutti i popoli, non soltanto al popolo, e comincia ad annunciarlo anche ai pagani e a battezzare anche i pagani. Ma a questo ci arrivano dopo anni, naturalmente. Hanno fatto un cammino. Che Gesù l'avesse detto o no, non è detto nel Vangelo. Ma anche se l'avesse detto, non l'avrebbero capito, come non avevano capito la risurrezione e tante altre cose che Gesù aveva detto. E sarà San Paolo un po' ad aprire gli occhi su tante cose, tante verità a cui Gesù aveva accennato e che loro avevano avvertito appena appena. Quindi c'era questo calcolo sbagliato che il ritorno di Gesù sarebbe stato imminente. Per cui, sapendo che Gesù sarebbe arrivato da un momento all'altro, chi aveva, appunto, ripeto la lettura, un po' una casa, dei campi, non so, li metteva a disposizione, li vendeva in maniera che tutti avessero da mangiare. Ma erano sconvinti che ci sarebbe stata la fine del mondo, che il ritorno di Gesù sarebbe stato anche la fine del mondo. Pensavano che sarebbe stata da qualche settimana, qualche mese. Paolo stesso pensa a qualche mese, poi pensa a qualche anno, e poi quando ormai è vecchio dice: no, probabilmente abbiamo capito male, probabilmente Gesù no, arriverà anche se siamo morti noi, ecco. Ma sono sempre convinti che Gesù sarebbe ritornato da un momento all'altro. Per questo fanno quelle scelte che si riveleranno sbagliate in realtà, perché poi con gli anni si troveranno senza casa, senza campi, e mentre pensavano che non era necessario lavorare, ma si poteva vivere di carità, in realtà non è così, bisogna lavorare, bisogna mantenersi. E se ci sono i poveri vanno aiutati, ma non tutti possono essere poveri o fare la vita di San Francesco d'Assisi. Bisogna che qualcuno aiuti il povero. Ecco, quindi era questa scelta che aveva fatto le prime comunità, vendendo e mettendo a disposizione ciò che avevano, era basato su un calcolo errato. Ecco, si sono accorti però soltanto qualche anno dopo, tanto che San Paolo, andando in giro a Corinto, a Antiochia, a Corinto, a Roma, dove era costretto a fare delle collette, delle raccolte di denaro, a mandarlo alla comunità di Gerusalemme, perché si era ridotta alla miseria con questo sistema. E quindi ecco la carità che aiutava anche chi era più povero. Ecco. Ma quello che vogliamo rilevare dalla lettura è ecco, questo clima di dialogo, di fratellanza, di comunione, ecco, di aiuto fraterno, che caratterizza questo sistema di vita. Questo clima creava certamente nella cittadinanza di Gerusalemme, tra gli ebrei, un'attrazione notevole. Cioè, ma chi sono questi qua che si comportano in questa maniera? E possiamo capire il perché il cristianesimo si è diffuso con una notevole rapidità, tanto da suscitare quasi subito poi le persecuzioni, perché molti ebrei aderivano al cristianesimo. Oggi no, ma allora molti hanno aderito al cristianesimo. Pensiamo agli apostoli, pensiamo ai discepoli, pensiamo ai primi martiri, erano ebrei. Ecco, poi il cristianesimo si è diffuso nel bacino mediterraneo e già nei primi 2-3 secoli era praticamente diffuso a macchia di leopardo un po' su tutto il bacino del Mediterraneo, perché questo messaggio di carità, no, di perdono che praticava la comunità cristiana era certamente molto affascinante e quindi creava una certa attrazione, anche un desiderio di farne parte. Ecco, teniamolo presente questo, perché il fatto che molti entrassero nella comunità cristiana con il battesimo poi creerà degli altri problemi ancora. Cioè, perché chi entra non sempre ha volontà di cambiare vita, lo fa magari per interesse, lo fa perché è affascinato magari da una certa idea, perché magari ha in mente un ideale, poi nella vita si scontra con la realtà e là magari comincia a avere dei dubbi, specialmente come succede sempre, entriamo magari in un club, in una società, in un ambiente, perfino nel matrimonio, magari entusiasti che non tocchiamo neanche terra e poi dopo qualche mese o qualche anno in realtà non ne possiamo quasi più e addirittura divorziamo. No, succede così anche per i cristiani. No, entravano con entusiasmo perché vedevano questa carità, questo perdono, questa collaborazione, questo aiuto fraterno tra cristiani, e quindi molti entravano, ma poi si portavano dietro anche i loro difetti, anche i loro limiti, per cui a volte qualcuno che pure era entrato nella nuova comunità magari si comportava male, ecco, e veniva messo fuori dalla comunità. E adesso capiamo anche il Vangelo. Il Vangelo è quello di San Giovanni, siamo al capitolo 20 di San Giovanni. Dice, siamo dopo la risurrezione di Gesù, eh? Ecco, la sera di quel giorno, siamo giorno di Pasqua, il primo della settimana, dice il primo della settimana perché ancora non c'è il nome domenica, c'era lunedì, c'era martedì, ma gli ebrei dicevano no, sabato è il primo giorno dopo il sabato, che è domenica, lunedì da luna, martedì da marti e così via. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo «Pace a voi!». Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, non era con loro quella sera, quando venne Gesù. Gli dissero agli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nei chiodi e la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, sempre domenica, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse «Pace a voi!». Poi rivolto a Tommaso «Metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente!». E Tommaso «Mio Signore e mio Dio!». E Gesù «Perché mi hai visto, hai creduto, Tommaso. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. È la conclusione del Vangelo di Giovanni. Gesù ha fatto un'infinità di altre cose, dice Giovanni, ma queste sono state scritte, no, scegliendole, perché crediate che Gesù è il Cristo, cioè è il Messia, è l'inviato di Dio, è il Salvatore, il Figlio di Dio. Lo dice chiaramente. E perché credendo abbiate la vita. Quindi, ecco, è una scelta. Naturalmente niente è evidente. Ciò che è soprannaturale non è dimostrabile quei criteri naturali, scientifici, di laboratorio, di ragionamento. Ciò che è soprannaturale ha bisogno di altri criteri che noi umani non abbiamo. Non abbiamo le prove della risurrezione, come non abbiamo prove neppure di Dio. Possiamo avere i segni, magari i segni di San Tommaso, i segni addirittura di Aristotele, se vogliamo, i segni di Dio, dell'esistenza di Dio, ma non abbiamo prove. Quindi chi crede in Dio è perché vuole credere in Dio. E se uno non crede in Dio è perché non vuole credere in Dio. Perché abbiamo segni sia per credere che per non credere. Quindi la fede è sempre una scelta che facciamo noi. Anche se Dio dà certamente la possibilità di credere a tutti, però possiamo anche rifiutarlo. Possiamo avere Dio come ospite, no, che bussa alla porta, ma possiamo lasciarlo fuori, come possiamo lasciar fuori uno che viene a bussare e ci è indifferente o addirittura ci disturba. Possiamo lasciarlo fuori e Dio se ne sta fuori. La fede nostra non poggia su fatti, diciamo, dimostrabili, ma si appoggia tutto su segni, e i segni sono tali per cui hanno le caratteristiche per provare e hanno le stesse caratteristiche per dire non sono sufficienti. La nostra fede, se no non sarebbe più fede, se ci fosse qualcosa di evidente in Dio o nella risurrezione in Gesù Cristo, se ci fosse qualcosa di evidente non sarebbe più fede, saremmo su un altro campo. Allora, torniamo un attimo poi se qualcuno volesse tornare sull'argomento possiamo ritornare. Allora, il Vangelo che leggiamo comprende come 2 settimane, anche se dobbiamo tenere presente che quello che è scritto nel Vangelo non è una cronaca, è un messaggio di fede. Cosa voglio dire? Voglio dire che se io trovo scritto la sera di quel giorno, il primo delle sere, che corrisponderebbe per sé alla domenica sera, domenica di Pasqua. No. E poi dice ancora 8 giorni dopo, ma in realtà in questa settimana è come fosse una vita in mezzo. E quel Tommaso di cui si parla siamo noi. Siamo noi che in realtà ci siamo e non ci siamo. E anche se Gesù è risorto è come se non fosse risorto, perché possiamo sempre dirgli mi dispiace tanto, a me queste prove che tu hai dato, questi segni non bastano. Allora, prendiamo la lettura così com'è. Allora, la domenica sera, il primo della settimana, che per noi appunto è la domenica, mentre erano chiuse le porte del luogo, e questo ci fa capire che il corpo risorto, anche se quando diciamo corpo è in maniera impropria che parliamo di Gesù, perché nel momento che risorge ha un corpo, ma non è un corpo materiale come li conosciamo noi. Tanto è vero, e lo sottolinea, che passa attraverso i muri, no, ha la velocità del pensiero, ancora più veloce della luce. Quindi siamo su parametri del tutto diversi da quelli che sono quelli umani e che conosciamo noi, ecco, scientifici o filosofici. Quindi Gesù si presenta e dice a questi: pace a voi. Allora, questa pace a voi, shalom, che viene ripetuto 3 volte, in realtà no, anche la domenica dopo, quel pace voleva dire che lui è in pace, che la sua pace la trasmetteva, perché loro tutti erano scappati quando lui era in difficoltà, e parliamo di qualche giorno prima, non di 20 anni prima, no, 2 o 3 giorni prima, erano tutti scappati come lepri, scappavano, che hanno perso perfino il mantello della velocità con cui scappavano. Ma Gesù, no, si presenta e dice pace a voi, cioè tranquilli, no, io sono con voi, tra me e voi, c'è ancora quel dialogo che c'era sempre stato. Quindi non dovete aver paura. Ecco, io sono quel Gesù che avete conosciuto. Poi mostra le mani, il fianco, per dire no, che è lui. E i discepoli chiaramente giuirono. Però anche questo, teniamolo presente, che qua sembra una cosa concreta che si verifica una sera di una domenica. In realtà dobbiamo tenere presente che la risurrezione, anche se viene raccontata così, in realtà probabilmente, anzi per me è così, così ci ha messo degli anni a verificarsi. Cioè hanno dovuto prendere coscienza che Gesù era risorto. Ma quanto ci si mette a prendere coscienza di un fatto che non puoi verificare materialmente? Loro nella vita come si comportavano? Hanno cominciato a lavorare, hanno cominciato a frequentare le famiglie, hanno cominciato a sentirsi diversi. Per esempio il fatto che gli apostoli, che erano poveretti anche in difficoltà dal punto di vista intellettuale, si arrabbiavano tra di loro, erano gelosi, avevano pieno di paura, erano nascosti nel cenacolo pieni di paura, e a un certo momento cominciano ad aver coraggio. Anzi, non li ferma più nessuno. Pietro addirittura va fuori, prima che aveva rinnegato Gesù davanti a una donna, e poi va in piazza e dice: voi avete ammazzato Gesù il Nazareno, che era innocente e tutti lo sapete, anche se non siete proprio voi responsabili, ma i vostri capi. Però pentitevi, fatevi battezzare. E la gente resta così impressionata dal discorso di Gesù, che è un discorso anche fatto con un certo criterio e con una logica interna, ecco, che si fanno convincere e ricevono il battesimo. Quindi questo coraggio che Pietro un po' alla volta si sente, il fatto che cominci a capire le cose e le spieghi come faceva Gesù, il fatto che vanno d'accordo, no, diceva la prima lettura, avevano un cuore solo, un'anima sola, ma non era l'atteggiamento che avevano prima. Cos'è che è cambiato? No, naturalmente non è cambiato dalle 6 alle 6 e mezza del mattino perché hanno visto Gesù, no. È cambiato un po' la volta, finché a un certo momento questi apostoli, discepoli, erano persone diverse da quello che erano prima. Questo cambiamento da cosa è dovuto? Ecco, dal fatto che sentivano Gesù vivo in mezzo a loro. E non li fermerà più nessuno, né le percosse né la morte. E sa, uno che dà la vita per un'idea è credibile, dà una vita per Gesù risorto. No, perché se fosse stato soltanto una convinzione, un'esaltazione di una fantasia, no, che si fossero montati la testa loro, fin tanto che non ci rimetto troppo mi sta anche bene, ma quando comincio a rimetterci la pelle forse è il caso che faccia un passo indietro e dice: fermiamoci, abbiamo scherzato. Ecco, no, non avevano scherzato, loro credevano e per questo hanno dato la vita. Poi Gesù fa un gesto quella volta là e soffiò su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo. Allora, soffiare, in greco pneuma, soffio, è lo spirito. È come se Gesù avesse passato il suo spirito, la sua anima, la sua forza, la sua vita, la sua intelligenza, il suo coraggio agli apostoli. Ecco perché sono cambiati. Avevano ricevuto da Gesù qualcosa, ecco, che era in seguito alla resurrezione. Ricevete lo Spirito Santo. E poi dice una cosa che probabilmente capiranno in seguito e la metteranno in pratica: a chi rimetterete i peccati saranno perdonati, a chi non li rimetterete. Perché c'è questa espressione? Perché in realtà, ho detto prima, molti entravano nella comunità cristiana, però poi si comportavano male, abbandonavano la propria famiglia, magari uccidevano qualcuno, magari ritornavano al paganesimo perché magari la società civile faceva loro delle promesse, non si presentavano più, non frequentavano più la comunità, no, venivano in qualche maniera, si mettevano fuori dalla comunità, erano gli scomunicati. Come facciamo a recuperare questi scomunicati, quelli che sono andati fuori? Erano battezzati, sono entrati nella comunità, però si comportano male, si sono comportati male. Questi che sono fuori, come li facciamo entrare? No, anche oggi, un mafioso che ha ammazzato persone, che pure è cristiano, si dice cristiano, ha il crocifisso davanti e magari anche nel bunker ha il Cristo e Padre Pio. No, come lo reinseriamo nella comunità, un Reina, Messina Denaro, no, che certamente avevano fede in Dio, almeno il loro Dio, che era tutt'altro che il Dio di Gesù. Ecco. Ma ci sono migliaia di persone che imbrogliano, che fanno i loro interessi, che rubano, che sono delinquenti nel mondo, anche chi dichiara una guerra, chi continua a fare la guerra. Allora, com'è che questi che sono usciti da una comunità, perché sono tutti cristiani, almeno quelli in Italia che conosciamo noi, com'è che li inseriamo nella comunità cristiana se vogliono entrare? Basta che vadano al santo o trovino un frate che li confessi, perché hanno saltato le preghiere, hanno perso la messa e li fanno entrare? Quanti avevano la gestione delle autostrade di Benetton, non le hanno mai monitorate, tanto che è venuto giù il ponte di Morandi. No, di chi è colpa? Di nessuno, mai. 42 morti, no? E loro in realtà hanno ricevuto anche una buona uscita. Sarà mai colpa di nessuno? Chi non paga le tasse? Il 40% delle case in Sicilia, il 48% in Basilicata sono abusive, quasi il 50%. No, ma chi ha dato quelle autorizzazioni? E magari sono case, seconde e terze case, di qualcuno che ha le possibilità economiche, naturalmente. Come li recuperiamo? No, quella giustizia là. Ecco, questi qua non basta che vadano a confessarsi, no, in parrocchia. Devono fare un cammino penitenziale. Ecco perché devono andare al sacerdote. Era il sacerdote che diceva: sì, va bene, ti accolgo, però hai un cammino di penitenza da fare, di conversione. Penitenza vuol dire conversione. Devi rientrare dopo un cammino, e magari il cammino durava mesi, la quaresima, con delle opere di penitenza anche molto dure. Devi restituire ciò che hai rubato. Tanto per dire, io sono 60 anni che confesso e dico messa, ma non ho mai confessato uno che abbia rubato qualche cosa, eppure il mondo è pieno di gente che ruba. È pieno. Se noi in Italia staremmo tutti meglio se non rubasse. Quando ci trovano i soldi in mano rubano tutti, non so come sia. E per questo bisognava passare attraverso il sacerdote, perché era lui che rappresentava la comunità, perché il peccato sociale, i peccati non sono mai contro Dio, perché uno va a donne, perché bestemmia, perché perde messa. Il peccato è quando si fa del male a qualcuno o a una comunità, a una società, a un ambiente, perché inquino. Sono tante forme di fare il male, e questo è il peccato. Dio non si offende mai, neanche se lo bestemmiamo, ma se facciamo del male, se rubiamo, se non paghiamo, se operai che lavorano per Prada in India danno 2 euro all'ora e dopo la stessa borsetta la vendono a 1500 euro quando è costata, sì e no, 70 euro al commerciante, dove questi furti, queste disonestà, e magari sono cristiani, ecco, non basta andarsi a confessare perché si è perso messa, bisogna restituire, e si passa attraverso il sacerdote che ti assicura il perdono, perché anche la comunità deve perdonarti, perché se la comunità non ti perdona, non sei perdonato, perché Dio perdona, ma se ha detto a chi non perdonerete, vuol dire che il sacerdote, sentendo l'opinione della comunità, può anche non ammettere al perdono. Perché bisogna che sia Dio che perdona, la comunità, il sacerdote, e c'è un pentito. Quindi ci sono 4 soggetti. La confessione è per questa gente qua, non per i bambini della prima comunione, l'ho detto altre 60.000 volte, non è per le vecchiette che vanno messe alla domenica, no, non è per i cristiani che sono in chiesa e vanno alla messa, perché siamo tutti in realtà in grazia di Dio, Dio ama tutti, e che siamo noi figure porche, qualcuno almeno, e questi devono recuperare. Ma non tanto il perdono di Dio, che Dio perdona sempre, li ha già perdonati prima, ma hanno bisogno del perdono di una comunità che hanno danneggiato milioni di persone in Italia, come fosse il terzo mondo, milioni che patiscono la fame, che vivono con 500 euro al mese, perché a loro è stato tolto il reddito di cittadinanza e sapevano che non potevano trovare lavoro. Ma magari continuiamo a fare una guerra, magari pensiamo al ponte, magari pensiamo a opere inutili, che ne abbiamo una montagna in Italia, distribuiscono soldi a pioggia in Piemonte parlamentari del Consiglio Lombardo, no, in modo che ogni paese abbia qualche milione di sovvenzionamento. Che razza di politica è questa? Vabbè, quindi questa confessione a cui pensava Gesù non era per i bambini, non era per i cristiani che vanno a messa, è la messa che toglie il peccato. La messa toglie il peccato, è l'incontro con Gesù nella messa, nella parola, nel pane. Lui, che è acqua e fuoco, toglie le nostre scorie. Non pensava a Gesù di fare la confessione perché andassero a fare la comunione. Sono stupidate che abbiamo detto noi preti, ma non è così. La messa toglie il peccato. La confessione era per recuperare quelli che erano cristiani, si comportano male, gravemente, no, e vogliono rientrare. E invece no, noi facciamo i funerali religiosi a tutti e va benissimo per quello, mi sta bene anche a me. Ma hanno imbrogliato e hanno magari fatto i loro interessi soltanto per anni e anni, imbrogliando e mettendo alla carità la gente. E lo si fa in tutto il mondo questo, eh? Da una parte Putin che ha palazzi da milioni, ma o quell'altro perché entra in politica si fa la piscina. Tutti quanti ci facciamo la piscina appena arriviamo. Ecco. Vabbè, mi fermo qua perché anche se poi c'è la seconda parte, no, quando Gesù si ripresenta e recupera Tommaso, quel Tommaso, ripeto, siamo noi che abbiamo bisogno di un cammino, no, perché hai visto. Invece Gesù dice sono beati quelli che credono senza aver visto. In realtà Gesù sta dicendo una cosa ovvia, in realtà la fede non è il vedere, la fede è nel cuore, nella testa, non è una questione di vista, è una questione in realtà di cuore, la fede. Quindi se pensiamo o portiamo come motivazione affinché non vedo, non credo, va ben tranquillo, Dio ti vuole bene lo stesso, però la fede non è il vedere il miracolo. Oltretutto non c'è miracolo al mondo che possa far credere. Prima si crede e poi si vede il miracolo. Lo stesso motivo per cui Gesù non si presenta dopo la resurrezione in Sinedrio, per esempio, che l'aveva condannato a morte, perché non si è presentato? Non si è presentato perché loro non avevano creduto in Gesù e se l'avessero visto vivo avrebbero pensato che non era morto abbastanza, non era proprio morto, forse era solo svenuto e l'avrebbero cercato di prenderlo per ammazzarlo meglio. Questo avrebbero pensato. Quindi non sarebbe servita per la fede quella, apparizione di Gesù al Sinedrio. Avrebbe potuto sprecare, non so, un mezz'ora, un'ora, no, magari per andarli a convincere. Non sarebbe servito a niente, perché loro non credevano. E quindi su questa realtà Gesù non si presenta. Ma non perché li voleva condannare, ma perché non serviva. E Gesù è una persona seria, non fa i giochi e i bussolotti, fa le cose serie. E quindi lui si presenta, no, a chi gli aveva già creduto prima e aveva continuato a credere, anche se, ripeto, la fede non è una cosa immediata. No, alle 6 del mattino di Pasqua tutti credono, non era così. Ecco. Bene, allora adesso sono aperte le telefonate, se qualcuno vuole telefonare. Abbiamo parlato della risurrezione di Gesù, almeno in parte. Potete telefonare 049 880 90 20. Oppure, se volete mandarmi un messaggio, vi darò la risposta personale: 338 934 4019 è il mio cellulare. Poi, se volete approfondire ciò che ho detto stamattina, potete trovare quello che ho detto sul mio sito www.scarmoncin.org. Se poi volete continuare a seguirmi in altre occasioni, io sono in Telegram ogni martedì dalle 6:30 alle 7:30 di sera e trattiamo argomenti religiosi. Sì, pronto?
Buongiorno Franco, sono Denis.
Ciao Denis.
Buona giornata anche a chi
ascolta. Ciao, ciao.
Ci sono tante cose che ho sentito delle quali vorrei parlare con lei. La prima è il discorso del mettere in comune i propri beni, no? E le prime comunità mettevano in comune i propri beni per far crescere la comunità. Però c'è un piccolo problema. Finché la comunità è piccola può anche andare bene. Quando la comunità è di milioni di persone, non è che si possono accumulare pani o pesci o si accumulano soldi. Si accumula denaro.
Certo.
Che non è più denaro come una volta moneta sonante, cioè oro, argento o bronzo o rame. Sono monete di carta, banconote. E queste banconote non possono essere accumulate, cioè devono essere accumulate nelle banche naturalmente, attualmente, no?
Certo, certo.
Mm. Poi un'altra cosa, non vado avanti perché tanto ricordo che lo IOR è la banca dello Stato Vaticano, nella quale non vengono messi soldi buoni, vengono messi soldi semplicemente, non soldi buoni o etici o
certo,
ecosolidali.
Certo.
Danaro che può venire da qualsiasi attività. E poi c'è da pensare, ma andrei fuori discorso, fuori tema, chi è il proprietario di quel danaro dopo? Una volta che o quelli che lo stampano, chi sono i proprietari? Perché c'è un proprietario, c'è qualcuno che li stampa, non è il governo, lo Stato, vabbè, comunque non vado oltre a ste robe. Però sarebbe interessante approfondire e non le approfondisce mai nessuno. Il discorso del credere sulla base del non del vedere, ma sulla base appunto della fiducia affidata nell'affidarsi a un Dio creatore. Io ho fatto ancora nel 94, siccome anche attualmente gioco ancora a calcio, ho fatto un corso di allenatore per giovani calciatori.
Bravo.
E non vado fuori tema. L'istruttore si chiamava Guerra, uno che aveva giocato in Serie B, ci disse che ci insegnava che quando dobbiamo far vedere a spiegare ai nostri allievi come si deve calciare, per esempio di esterno, voi potete descriverlo nella maniera più perfetta possibile usando dei termini facilissimi da comprendere, ma se non glielo fate vedere, se non siete capaci di calciare in quella maniera e non glielo fate vedere, naturalmente non glielo fate vedere, il bambino non capirà mai come si fa a calciare in quella maniera. E lo stesso vale per qualsiasi altra attività.
Certo.
Quindi se non c'è l'esperienza, la pratica, il dogma, anche soprattutto ai bambini, il dogma, cioè dire tu devi credere a questo perché te lo dico io. Finché, come una volta, eravamo un po' più, come diceva un mio amico, un po' più baucchi, no? Si poteva anche non funzionare, cioè ci credevi e basta. Però al lato pratico, poi quando devi dimostrare qualcosa, non ti puoi basare soltanto sul credere, sull'assunto per dogma. Diceva un filosofo tedesco che il credere impedisce un'attività vitale, il pensare, perché se noi continuiamo ad andare avanti a dar fiducia a chiunque, ripeto, anche per quel che riguarda la questione dei soldi, se noi mettiamo i nostri soldi nelle mani dei nostri amministratori o governanti, poi i nostri governanti ci dicono c'è bisogno per la sicurezza di armarci di più, e allora spendiamo 104 milioni ogni giorno, cioè spende lo Stato 104 milioni di euro ogni giorno per mandare armi dove si fanno le guerre, perché le armi non è che le mandino a, non so, in Canada o per metterle nei musei, si vendono le armi, perché non le regala nessuno, per poi essere utilizzate e far morire persone. Quindi questo Stato non è proprio esattamente etico, come non lo è neanche il discorso del credere sulla base di un assunto. Sentivo prima parlare della nostra religione, ci sono altre religioni che dicono anche questo è il nostro Dio, e hanno tutti il diritto di dirlo, però se ognuno ha la propria religione e sulla base appunto di assunti e di dogmi, non è che si vada avanti molto in questa maniera, non so se mi sono spiegato.
Certo.
Va bene,
ciao,
buona
Dennis.
Giornata.
Ciao Dennis. Sì, prima ho fatto qualche accenno a questa fede, perché in realtà tutta la nostra religiosità cristiana, parlo, perché altre religioni hanno qualcosa di più concreto, per esempio il Maometto che parla con l'angelo o parla con Allah, già è una situazione diversa. Noi in realtà abbiamo una fede che si basa su realtà di fede, cioè non è però, quando diciamo che la nostra religiosità si basa sulla fede, che allora sia irrazionale, no, è perfettamente razionale. Quello che dico dal punto di vista morale, disciplinare, teologico, biblico, deve essere razionale. Gesù, se leggiamo il Vangelo, è perfettamente razionale, ragiona meglio di te e di me probabilmente, anzi senza dubbio, no? Allora, deve essere razionale. Cosa intendo dire? Intendo dire che è come il mistero. Non è che il mistero io non possa andarci dentro e cercare di capirlo. Soltanto che se mi metto in strada con una macchina dove vedo la strada, vedo i limiti, vedo dov'è la destra e la sinistra, ci sono dei fossati o sono dei paracarri o ci sono delle strisce bianche, vedo se in realtà la strada, faccio l'esempio, non so, del mare, non ci sono dei limiti, rischio di andare a campi, cioè di andare da una parte all'altra, non so più dov'è il davanti, dov'è il dietro, dov'è a destra, a sinistra, perché se non ho dei limiti precisi, come nella cultura e nella scienza, no. Ecco, il mistero è questo. Nessuno ti impedisce di andare dentro il mistero della Trinità. È il fatto che quando sei dentro ti perdi, ma puoi andarci dentro. Io per esempio ce l'ho fatto a questo discorso e ti potrei dirti che è perfettamente razionale la Trinità, perché se c'è qualcosa di irrazionale la rifiuto, anche nella fede. Se Dio è Dio, deve avere è spirito, come un pensiero è spirito. Se Dio è Dio, ha di se stesso un concetto come noi l'abbiamo di noi stessi. Tanto per dirti, ti faccio un esempio della Trinità. Ha un concetto di se stesso, come io ho un concetto di me. Però il concetto che hanno gli altri di me non è quello che io ho di me stesso. Probabilmente quello che gli altri hanno di me insieme a quello che io ho probabilmente è un concetto più completo di me stesso. Mentre Dio, quando ha il concetto di se stesso, si riflette totalmente, perfettamente quello che è. E questo concetto che Dio ha di se stesso è Gesù, è il figlio, ecco perché diciamo che è generato, è Gesù, e non può non essere, perché Dio, appunto perché è realtà, lui è realtà, concretezza, anche se è spirito, è concretezza, come concretezza l'amore, la speranza, anche la paura. No, è Dio è l'unica concretezza. Noi siamo come un'ombra, noi siamo una proiezione di Dio, ma Lui è la concretezza. Lui ha di se stesso un concetto che è perfetto, uguale a se stesso, e questo è Gesù, è il Figlio che poi prenderà carne ed è Gesù. Tra questo padre, diciamo padre, anche se sono concetti molto approssimativi, e il Figlio, Gesù, in realtà c'è un dialogo. Ecco, questo dialogo è lo spirito. Il problema qual è? Il problema è: ma che vita c'è dentro a questa realtà? Cosa vuol dire che è padre? Cosa vuol dire figlio? Cosa vuol dire generato? Cosa vuol dire tre per Dio? Ecco, sta qua il mistero. Ma in realtà non possono essere due o quattro. No, devono essere solo tre. Se no non esiste niente. E così possiamo dire di tutte le cose che riguardano la fede. Anche la risurrezione, l'incarnazione, non solo la risurrezione, è perfettamente razionale. Che non è costituita dal fatto che uno ha visto. Non siamo nel campo naturale, siamo nel campo soprannaturale. Non è questione di vista, perché la fede è proprio qua. No, tu accompagni un bambino fino alla porta, accompagni, visto che hai parlato di calcio, no, un gruppetto di ragazzetti a fare sport, a fare calcio. Qualcuno potrebbe avere anche le capacità per progredire, per diventare magari un piccolo campioncino, però magari a un certo momento fa una scelta diversa. Studia, va a lavorare, dipende un po', magari è gracile, magari si rompe una gamba e non vuole più rischiare. No, poteva diventare qualcuno, ma si è fermato. No, nella fede è la stessa cosa. Noi possiamo portare un sacco di segni della bontà. Dico, io ho approfondito perché sono molto critico, ho approfondito perché Gesù dovrebbe essere Dio. E quello che Gesù ha detto e ha fatto, certe cose, se non è Dio, no, non posso crederlo. Anche solo il pensare di farsi uomo, farsi pane. Ma chi di noi vuole farsi pane? Io, se voglio diventare qualcuno, vorrei diventare papa, non un pezzo di pane o un albero, una pianta. Io vorrei diventare papa, entrare nella storia come papa. No, mi faccio pane, mi faccio un pezzo di ferro, un chiodo. Ma stiamo scherzando? Ecco, allora uno che si fa pane, uno che difende una donna colpevole in piazza, l'unico, ma chi lo fa mai? Uno che dice ho vinto il mondo e finisce in croce, eppure sta lentamente vincendo il mondo. Ora, ci sono, per me, tutto quello che Gesù ha detto è profondamente razionale e fa pensare. Provaci, Dennis, e avrai modo di ragionare e di pensare, perché non c'è niente di così logico, così razionale, così storico, così concreto come il Vangelo e come Gesù Cristo. Se qualcuno volesse telefonare, ecco. Anche quando noi, prima hai parlato di quei soldi che finiscono magari nelle banche vaticane dello IOR, no, di chi sono quei soldi? In realtà sono di chi li usa, chiaramente, se uno ha disponibilità vuol dire che sono suoi. E che quando Pio XII ha istituito lo IOR, siamo negli anni 50, l'aveva fatto per aiutare le chiese povere dell'Africa, in particolare dell'India, delle Filippine, dell'America del Sud. Aveva inventato un fondo che non era una banca, un fondo perché c'erano tanti aiuti che arrivavano in Vaticano. Allora siamo negli anni 50, le offerte erano ancora consistenti, e ha pensato a questo fondo per aiutare appunto le comunità, i paesi poveri. Se non che poi, preso in mano da gente che aveva criteri più razionali, economici e diciamo affaristici come le banche normali. L'ultimo che conosciamo è con Marcinkus, figura porca, anche se era un prete e un vescovo, ma tanti altri che sono passati per il Vaticano e per lo IOR, ha trasformato questo fondo in una banca, e usando gli stessi criteri che usano le banche, criteri finanziari delle banche. E qua non ci siamo più capiti, no, e sono andato fuori, tanto da Vujtila poi a aiutare Solidarnosc, aiutare, no, diciamo, situazioni che oggi ci rendiamo conto che erano contro la giustizia e contro la verità. Sì, pronto?
Sì, sono Antonio da Teolo, Don Franco.
Salve Antonio.
Buongiorno. Ecco, un certo timore anche che intervengo, perché non è facile, diciamo così, botta e risposta, capire o sviluppare decentemente un pensiero. Comunque, ecco, volevo fare una riflessione sulla frase che poco fa hai detto, che chi è, adesso non sarò esatto, chi è così pazzo, pazzo lo aggiungo io, da dire no di se stesso, mi faccio pane, per gli altri, se non uno che è figlio di Dio. Non so se ho...
Sì, sì, certo, certo, Antonio.
Detto giusto. Ora, si sa un paio di cose a tal proposito. Prima di tutto, gran parte della Sacra Scrittura, cioè del Nuovo Testamento, soprattutto dei Vangeli, noi della mentalità occidentale l'abbiamo deformata. Perché? Perché originariamente questi scritti sono stati formulati secondo la mentalità ebraica, che non è razionalista o razionale come noi, è immaginifica. E quindi, se noi occidentali volessimo rispettare il messaggio che c'è dentro le prime comunicazioni della realtà di Cristo, non solo risorto, ma in genere, dovremmo calarci nella mentalità ebraica, cioè almeno rispettare il discorso di fondo, che è quello di non prendere alla lettera, razionalmente, come siamo portati noi per natura, per educazione, per tradizione, ma dovremmo imparare a scoprire il messaggio che sta dietro le immagini. E mi riferisco, per esempio, ecco, adesso al discorso dell'ultima cena e del discorso del pane. Noi occidentali abbiamo tradotto il messaggio originale del discorso ebraico così. Questo è il mio pane, no? Prendete e mangiate. In realtà, secondo la mentalità ebraica, dovremmo presso poco dire questo pane sono io, non io sono questo pane. Se è un'immagine, questo pane sono io, vuol dire che voi mi dovreste considerare una cosa così importante per la vita come è un pezzo di pane. E allora il messaggio di Gesù non è di fare tante messe con tante pezzi di pane e darci da fare a distribuire pane, 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 cioè ostie consacrate, ma dire Gesù ci ha insegnato a fare una cosa essenziale per la nostra vita il suo esempio, lui, cioè, lui ha spezzato il pane per dire guardate io spezzo la mia vita, cioè do tutto fino a farla spezzare per amore. Questo sarebbe il discorso, che il pane concreto dovrebbe essere un'immagine che ci aiuta, che ci, e non mettere dentro nel pane una fede che quello è una presenza reale di Dio. Ecco, non mi viene una parola giusta per dire quale sbaglio sia qui dentro, però forse non so se mi sono spiegato un po'.
Grazie Antonio. Sì.
Prego.
Grazie Antonio. Allora, sì, è un discorso un po' da specialisti e tu lo sai certamente anche più di me. Io non rifiuto questo modo diverso di concepire le parole di Gesù, no, per la questione di un verbo o no, ma mi sta bene anche questo che hai detto adesso ed è profondamente vero, cioè il messaggio, il concetto, no, Gesù si è fatto pane, nel senso che lui si è messo a disposizione prima come Dio, e io credo che sia Dio, e poi si è messo a disposizione come segno, cioè nella carità, nel servizio. Quello che, quando dice fate queste memorie di me, io arrivo al punto di dire che tutti quelli che sono davanti là, durante l'ultima cena, e non erano soltanto i dodici, anche se i dodici sono un gruppo simbolico che indica tutto il popolo ebreo, ma certamente presenti erano anche discepoli, forse 30-40 persone, anche le donne che accompagnavano Gesù, perché costituivano la sua famiglia mentre era a Gerusalemme le ultime settimane di vita. E quindi tutti quelli che stavano attorno a Gesù, che poi troviamo anche nel cenacolo, nella Pentecoste, un centinaio di persone, dico gli Atti degli Apostoli, sono là presenti. Quindi a tutti Gesù dice fate queste memorie di me, che non era soltanto il celebrare l'Eucaristia, ma quello che ho fatto io, dalla lavanda dei piedi a mettermi a disposizione, no, ad annunciare, lo fate anche voi. E non fa distinzione tra apostoli o discepoli o donne. Per lui tutti, nella comunità cristiana, noi preti abbiamo preso il sopravvento magari dopo il secondo, terzo secolo e abbiamo organizzato la Chiesa gerarchica, ma in realtà nei primi 2-3 secoli sappiamo che non c'era distinzione tra sacerdoti ordinati, che erano praticamente i presbiteri perché erano i coordinatori, erano quelli a cui faceva riferimento la fede di una comunità, perché in realtà un gruppo di persone che si trova in una comunità, in un paese, in una città, ha bisogno di un coordinatore e quello era il presbitero. Però ciò non vuol dire che questo presbitero sia poi anche dal punto di vista gerarchico più importante del laico. Per Gesù in realtà sia gli uomini che le donne tutti sono sacerdoti. Ecco, ciò che noi in realtà poi non abbiamo capito, ma abbiamo anche forzato e frainteso. Per cui alcuni sono sacerdoti, altri sono vescovi, qualche altro papa, e tutti gli altri servi della gleba, praticamente nessuno. Ecco, fino addirittura al Concilio Vaticano II si dubitava che i laici fossero chiesa addirittura. Ecco, quindi eravamo fuori dall'altra parte rispetto al Vangelo. Ma ritornando all'ultima cena, per me tutti sono sacerdoti, tutti possono celebrare, anche se adesso in realtà con questa cultura che abbiamo solo uno celebra, anche se davanti non nessuno, magari dice messa a casa sua addirittura. Vabbè. Ma se anche Gesù avesse preso il pane e quel pane non fosse il corpo di Gesù, non avesse detto questo è il mio corpo, ma questo pane sono io, cioè diventasse un segno della sua presenza, nel suo modo di essere, io sono in mezzo a voi come c'è il pane in mezzo a voi, non so, in Cina magari il riso, o come dicono i protestanti, che è un segno della presenza di Gesù, va bene, per me comunque ha fatto una scelta Gesù, ha fatto una scelta, per esempio, che è una scelta coerente tra il potere e il servizio. Gesù poteva scegliere anche il potere, anche far carriera, anche entrare nella vita pubblica, anche diventare qualcuno. Sarebbe stato anche più ascoltato, se invece di essere un povero barbone con quattro donne che gli davano dietro, tre pescatori, no, e anche avesse avuto, non so, qualche rabbino, i farisei che gli erano d'accordo con lui, magari avesse anche avuto l'appoggio del Sinedrio oppure dell'autorità civile, avrebbe avuto una cassa di risonanza molto maggiore. E invece fa la scelta diversa, fa la scelta della povertà, del servizio, del nascondimento, del rifiuto addirittura di essere anche mandato via in qualche paese o che gli venga sputato in faccia. Fa sta scelta qua. Ma chi la fa sta scelta qua? E sapendo che aveva la capacità di parlare meglio di tutti gli altri, addirittura poteva dare a mangiare gratuitamente, perché noi uomini da sempre siamo stupidi. No, noi ci facciamo la guerra senza ottenere niente, perché abbiamo bisogno di ammazzare, abbiamo bisogno del sangue, abbiamo bisogno di vedere le cose forti, fare la pace, vivere in pace, no, non siamo in grado. Abbiamo i tacconi sulle brache in realtà e continuiamo a fare la guerra, c'è gente che non mangia neanche. No, quel pane là sta a indicare una scelta di vita di Gesù. Ecco perché ti dico che poi quello sia il corpo di Gesù, ossia un segno della presenza di Gesù, non voglio approfondire, perché non è chiarissimo. I protestanti, per esempio, e credo con ragione, credono che sia un segno. Per noi è il corpo di Gesù, anche se per me, e lo contesto ormai da parecchi anni, no, questa adorazione al Santissimo, l'adorazione al pane, la trovo impropria, perché il pane, casomai, va mangiato, non va adorato, neanche il corpo di Gesù. Quindi non ha senso le ore di adorazione, le chiese con l'esposizione del Santissimo, no, quelle no, non va, perché credo che non sia sulle linee del Vangelo. Però, comunque, come dicevi tu, Antonio, questa maniera diversa di leggere le parole di Gesù e di interpretare, credo che sia dentro alla mentalità di Gesù, ma possa essere anche la nostra. Ecco, forse dobbiamo essere meno soprannaturali, se così possiamo dire, ecco, meno sacrali, ed essere un pochettino più coi piedi per terra. Ti dico, io credo che per Gesù tutti fossero sacerdoti e il pane può essere un segno della presenza in mezzo a noi di Cristo comunque. Ecco, che poi diamo un senso diverso magari a questo pane, ecco, anche se lungo i secoli, ma specialmente dopo il Concilio di Trento, il pane ha assunto, ecco, nell'Eucaristia un senso forse eccessivo, in contrapposizione a Martin Lutero. Ecco, comunque, Antonio, non so se ho risposto, ma ecco, credo che prima Denis parlava di razionalità. Ecco, credo che anche in questo ci deve essere una razionalità, e io la vedo sia in un senso, sia che vogliamo, ecco, perché Gesù, come da Dio si fa uomo, si può fare anche pane, ecco, anche se non è la nostra maniera di agire, ma da Dio c'era da aspettarsi questo e anche di più, perché si è lavato i piedi agli apostoli, avete capito, dice: no, io sono Signore, Kyrios e Maestro, e se l'ho fatto io, lo fate anche voi. In questi gesti di Gesù io vedo una realtà che non è totalmente umana, è una realtà che sovverte i nostri criteri umani, e per me questo mi dà fiducia e mi fa credere. Allora, siccome le telefonate sono aperte, se posso continuare nella spiegazione un po' del Vangelo di oggi, perché non l'avevo finito, perché mi sembrava di essere andato anche fin troppo avanti. Allora, la seconda parte del Vangelo di oggi riprende come diciamo figura centrale Tommaso. Ecco, e naturalmente quel Tommaso ci rappresenta, siamo noi quel Tommaso là, no, che non crede a Gesù. No, se non vedo, io non credo. Ed è, diciamo, la realtà nella quale ci troviamo, anche se devo ripetere, la fede nostra non dipende dal fatto di vedere, perché nel momento stesso che la fede fosse evidente, fosse razionale, fosse dimostrabile, si potesse dimostrare in qualche maniera, non sarebbe più fede. È lo stesso motivo per cui Dio, non possiamo credere in Dio e possiamo anche non credere. Ci sono segni, non ci sono prove, anche se qualcuno da Aristotele a, ripeto, a San Tommaso, e magari anche più recentemente qualcuno ha parlato di prove dell'esistenza di Dio, in realtà noi non abbiamo prove di ciò che è soprannaturale. E anche le stesse apparizioni della Madonna, non so, di Gesù Cristo adesso, o del diavolo, no, il diavolo intanto non esiste proprio, ma anche le apparizioni della Vergine, ho qualche dubbio sulla loro autenticità, anche se la Chiesa magari in alcune di queste ha messo praticamente il suo imprimatur, tipo Lourdes, tipo Fatima, la Salette o ma Medjugorje certamente no, tantomeno Trivignano o in altre parti. Perché ho dei dubbi? Perché queste apparizioni della Vergine sono apparizioni, sembra, che devono dirti sempre qualche cosa, come se il Vangelo non fosse sufficiente. È come se queste rivelazioni che adesso vengono così abbastanza anche frequenti, quelle di Medjugorje, no, completassero quello che manca al Vangelo. Non completano niente, oltretutto non dicono neanche niente, sono rivelazioni che sono in grado di fare anch'io. E quindi mi domando se possono essere vere. Ma le apparizioni, un altro dubbio che ho è questa qua, che sembra che la Vergine ogni volta che appare chieda di fare, non so, una cappellina, un santuario. Anche adesso magari dico una cosa che può essere sempre quasi esagerata, ma tra il 1450 e il 1575 tutte le i santuari mariani che abbiamo in Italia in particolare sono dovuti ad apparizione della Vergine. Quattorno, per esempio, non so, il Tresto o Monteberico, tutti quei santuari della Madonna che abbiamo qua in Veneto, e sono decine, sono tutti quanti dovuti a apparizioni o a pastorella, o al contadino, o alla donnetta che era per strada. E mi domando se questa Madonna che appare avesse bisogno proprio di una cappella o di un santuario, quando sappiamo benissimo della povertà che coinvolgeva la povera gente. Come fa, se Gesù stesso aveva detto no, Dio non si adora né su questo monte né né, a Gerusalemme, come si fa a credere di dover costruire? Sì, pronto? Pronto?
Ma Franco, prego, dimmi la verità, ma quanto bravo sei?
Chi sei, ciò? Come ti chiami?
Io quando verrò in radio, in questa radio cooperativa che è la...
Senti, come ti chiami?
Io sono Tino della Fisarmonica.
Ah, adesso... Ciao Pino. Ma assento una doppia...
E quando vengo là ti faccio una dedica, speciale.
Va bene.
Speciale per Franco.
Sì. Va bene Pino.
Ti faccio... Tu hai parlato di un personaggio... che nessuno l'ha mai visto, sia te, sia me e sia Antonio, neanche Antonio Di Teolo.
No.
E questo personaggio è venuto come un postino a portarci la buona novella. Dopo uno crede e uno fa di meno. Però ha detto una cosa sola. Ha detto chi crede in me, non chi capisce, ha vita eterna. Ha detto chi crede in me non morrà mai. Ha detto questa frase, chi crede in me non morrà mai.
Certo.
Ma noi su questa frase sono sorte tutte queste... tante divagazioni che non finisce più. Allora, chi crede in me non morrà mai. Io le ho detto. È morta mia mamma a 51 anni. È morto mio papà. È morto mio fratello. Sono rimasto solo del ceppo della famiglia, solo io.
Sono rimasto solo del ceppo della famiglia, solo io.
E davanti a questa realtà, no chiacchiere, a realtà che moriamo tutti, perché passa la malattia su tutti gli uomini e su tutte le donne e arriva la morte. Ma però la frase è quella che si... Tu credi in me? Se tu credi in me non morirai mai perché sono la resurrezione. Queste sono le robe da credere, non tutto il divagamento che hanno fatto da 20 secoli e 29 anni. Perché ognuno di noi muore e che ti piaccia o non ti piaccia, ti presenti davanti a questo Gesù di Nazareth. E questo è il bello, che io ti farò una dedica, che ho fatto una competizione, ma guarda che sarà di venerdì sera, che mi chiameranno in radio, è una composizione musica e parole fatta da me, par Franco. Bravissima. Che è. Che bravo.
Pino, ti ammiro per la tua fede, Pino. Ti ammiro.
Allora
per
voglio
la tua
dirti
fede.
Che io ti ho dato il numero di telefono.
Sì, sì, lo so. Me l'hai
il
dato.
Mio numero di telefono è 049.
Sì, me l'hai dato.
681. 757.
Va bene.
Ti sì. Ringrazio infinitamente,
ciao.
Franco.
Ciao, Pino.
Perdonami se ti do del tu.
Sì, sì,
perché va bene. Quelli che parlano bene come te, io li do del tu.
Va bene Pino, grazie.
Ciao amico.
Ciao carissimo, ciao.
Ciao amico.
Buona giornata, stammi bene, stammi in salute più che puoi. Ciao. Sì, vabbè. Sì, mi ha telefonato, l'ho sentito, ma io ammiro la fede di Pino, no, perché in realtà è questa fede, non, no, dice, no, chi crede in me, non chi vede, no, ha la vita eterna, ed è vero. Quindi è sempre una questione di fede. Prima dicevo, no, noi possiamo razionalmente arrivare fino alla porta, no, come portare un giocatore, un ragazzetto, no, fino a diventare un campioncino se vuole, ma potrebbe fare una scelta diversa. Io con il mio ragionamento posso portare tutte le prove, tutti i segni dell'esistenza di Dio e della resurrezione di Gesù, però una volta arrivati là posso dire sì, mi bastano, credo, no, non mi bastano, non credo a niente, grazie tante, ci vediamo. È sempre una questione appunto di fede. No, la fede è fede, non è vista. Ecco, chi crede nella chi crede ha la vita eterna. E la vita eterna in realtà è già iniziata, è questa. Ecco, è questa qua, che non avrà, se crediamo, non avrà più fine. Rimarrà, questa vita rimarrà eterna. Eterna per chi crede. Ma anche per chi non crede in realtà è eterna, soltanto che magari saperlo è meglio che non saperlo. Avere un conto corrente in banca anche consistente è sempre meglio che non sapere niente, perché se non so niente di avere un conto in banca, no, di cui posso usufruire, rischio di vivere come un poveraccio. Se invece so che qualcuno ha depositato per me una certa somma, posso vivere quasi da ricco. Ecco, e questo è un vantaggio. Noi in realtà potremmo essere ricchi se vogliamo. Bene, le telefonate sono ancora aperte, magari abbiamo ancora qualche minuto. Sì, prima avevo iniziato a parlare appunto di Tommaso che ci rappresenta tutti in realtà, ecco, perché siamo sempre come Tommaso, anche chi crede, abbiamo la fede, non è una valigetta che ci hanno dato e magari perché crediamo allora ce la portiamo dietro, la fede è un cammino, qualche volta quando si cammina si va via dritti, anche spediti, qualche volta si corre, qualche altra volta ci si ferma, qualche volta si cade, qualche volta ci si rompe anche una gamba, si recupererà. Però la fede è così, ci sono motivi per credere e ci sono motivi magari per dubitare della propria fede. Ecco, però non c'è dubbio che non possiamo affrontare il problema di Dio o della fede partendo dalle problematiche, no, la fede prescinde. Chiaro che c'è tanto male nel mondo, ma il male nel mondo non dipende da Dio, dipende da noi, che siamo delle figure porche, noi, non occorre che inventiamo il diavolo siamo noi, abbiamo noi la cattiveria dentro, abbiamo noi l'ignoranza dentro, siamo noi che vogliamo emergere, siamo noi che vogliamo far vedere quanto bravi siamo e ci facciamo la guerra. Siamo noi che vogliamo tramandare il nostro nome in eterno, no, e magari facciamo il ponte su Messina perché il nostro nome rimanga nella storia. In realtà non è magari questo di cui abbiamo veramente bisogno. Ecco, l'insegnamento di Gesù è proprio questo. Poteva, ho detto prima, fare la scelta del potere Gesù e avrebbe avuto tutte le capacità, e invece fa la scelta del servizio, della povertà, ed era la tentazione che ha avuto Gesù per tutta la vita, che non crediamo che Gesù sia stato tentato 3 giorni, tutta la vita è stato tentato di servirsi di Dio per i propri comodi, tutta la vita è stato tentato di trasformare le pietre in pane a miracoli, andare avanti a colpi di miracoli, tutta la vita è stato tentato di fare la scelta del potere. Sì, pronto?
Don Franco, sono ancora lei, posso dire ancora 2 parole?
Ma guarda, hai un minuto.
Ma neanche un minuto, mi serve neanche un minuto.
Bravo.
Volevo dire una cosa, a proposito che non sono d'accordo con il discorso che stava facendo adesso in ultima, che siamo noi cattivi, perché se fosse così non saremmo ancora qua su sta terra, ma comunque non ha importanza.
Siamo tutti buoni, cioè, secondo te?
Cioè, no, non è che siamo tutti buoni, non è che siamo tutti buoni, siamo esseri umani.
Questi qua, siamo, sì, va bene, d'accordo.
No, ma volevo dire una cosa, c'era un signore che l'altro ieri si chiedeva a che cosa serve vivere. Io sono padre di due figli e sono anche nonno di quattro nipoti.
Bravo.
Ieri l'altro avevo in braccio mia nipote, la più piccola, che ha 1 anno e 3 mesi, si chiama Esther. E le guardavo gli occhi mentre mi sorrideva, degli occhi stupendi. Volevo dire che non serve pensare troppo in alto, basta guardare, appunto, ripeto, un bambino negli occhi per capire a cosa serve la vita. Non serve andare a guardare nell'alto dei cieli, basta guardare un bambino negli occhi quando ti sorride per capire che cosa serve la vita. Buona giornata.
Sì, grazie Dennis. Sì, credo che in questo tu abbia ragione, e quando dico che siamo cattivi, certamente non sono i bambini i cattivi, no, e la stragrande maggioranza delle persone sono persone buone che danno una mano, sono, ecco, però i guai che ci sono nel mondo li provochiamo noi, non è che ci vengano da Dio. Se c'è gente che patisce la fame, non è Dio quello che la provoca, è qualcuno che decide che qualcuno mangia e altri stiano senza mangiare. E se ci sono le guerre, non è che Dio in realtà si sia girato da un'altra parte e dia fate quello che credete. No, ma siamo noi che vogliamo emergere. E in questo diciamo, no, che abbiamo dentro di noi quella parte di diavolo che provoca il male nel mondo. Perché noi in realtà, quello che volevo dirti Dennis, noi in realtà, no, prima combiniamo i guai e dopo responsabilizziamo Dio che non interviene. L'abbiamo messo fuori dalla porta, noi mettiamo Dio continuamente fuori dalla porta. Quando mettiamo la giustizia, la verità, il dialogo, la collaborazione, il rispetto delle persone, no, quando mettiamo la giustizia, la verità fuori, no, mettiamo Dio fuori. Ecco perché dicevo, no, che noi siamo responsabili del nostro male e Dio continua a cercare di fare il bene. Dio comunque migliora e realizza la sua risurrezione. Dio comunque fa sì che il mondo vada in meglio, soltanto che 8 miliardi di persone creano qualche problema, ma Dio comunque realizza lentamente la sua risurrezione. E vi saluto, vi auguro una buona domenica, e ecco, anche che abbiate da godere la salute che vi aiuta, perché un po' di salute, ecco, credo che sia indispensabile, e sereni, perché Dio comunque ci vuole bene.